Ave, avete, salve, salvete, cari ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ben sintonizzati per la 21esima puntata di Pinocchio. Al microfono Jacopo Maccioni, ancora una volta. Per cercare di raggiungere due grappoli d'uva, Pinocchio resta intrappolato in una tagliola. Il suo percorso verso la casa, verso quindi un se stesso armonizzato meglio del se stesso percepito, è nuovamente interrotto. E questa volta da un contadino che approfitta dell'occasione per sostituire il suo cane di guardia, come scrive Collodi, morto proprio quel giorno. Il nome del cane lo scopriremo nel prossimo capitolo, anche se di lui abbiamo già parlato e lo abbiamo nominato in occasioni precedenti. La nuova sosta, però, rinforza in Pinocchio i proponimenti positivi e lo obbliga a fare ancora una volta un esame di coscienza per rileggere i comportamenti e poter quindi intervenire su quelli giudicati da modificare. Abbiamo già detto, parlando dell'errore, che il suo valore positivo si attiva a condizione che diventi consapevolezza e ammissione, e Pinocchio è molto bravo in questa fase della sua esperienza. Forse troppo. Forse è anche troppo remissivo e disponibile a subire e assecondare. La sua riflessione si muove anche nella direzione degli affetti e il pensiero è rivolto questa volta al padre e solo a lui. Ma il bestiario collodiano sembra infinito. Un nuovo essere del mondo animale compare con la sua flebile luce a pretendere di illuminare la coscienza del burattino. E lo fa con una durezza inaudita, seppure mascherata da una affettata iniziale compassione. Lo fa senza accettare neppure la giustificazione assai plausibile avanzata da Pinocchio della fame. E Pinocchio, appena uscito dal paese di acchiappacitrulli, si sottomette a quei ragionamenti proposti da Lucciola. Si sottomette nello stesso modo in cui si sottometterà un attimo dopo alla volontà del contadino senza protestare. Collodi, descrivendo l'ambiente del capitolo, non fa riferimento ad altro se non alla casa dell'uomo non meglio caratterizzato e alle sue terre. Quindi il potere di questo signore ce lo possiamo immaginare grande, grande parecchio. Anche se, parlando delle tagliole, Collodi usa il plurale messe dai contadini. Per questo motivo, il fatto che il potere ce lo possiamo immaginare grande, il danno nei confronti di chi lo ha catturato, prodotto da Pinocchio, è proprio irrisorio. E obbligando Pinocchio alla catena per poche ciocche d'uva, attua una violenza esagerata, niente affatto educativa nei confronti di un giovane. Tra l'altro, rafforzata da gratuito pregiudizio. Chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli. Ancora una volta, sia l'adulto, sia la saggezza fanno proprio una brutta figura. Io mi fermo qui. Vorrei far presente, sottolineare, come nel capitolo ventunesimo, che tra poco leggeremo, siano presenti vistose contraddizioni con ciò che la storia ci ha detto in precedenza. Ma non voglio anticiparvele, non voglio sottolinearle. A voi la gioia di scoprirle, di trovarle, di rintracciarle nelle parole che ascolterete del Collodi. Frasi, espressioni che potrebbe essere utile tenere presenti durante la lettura. Ladracchiolo è la prima parola che propongo, anche se non la incontreremo in quest'ordine del testo. Le riservo il primo posto perché è un bellissimo esempio di vezzeggiativo peggiorativo. La parola è ovviamente un'alterazione doppia di ladro, ha in sé ladraccio peggiorativo e poi il suffisso olo che effettua l'operazione di addolcimento creando appunto il vezzeggiativo. Pastrano. Il pastrano è un soprabito pesante, invernale, maschile, usato spesso in sostituzione di cappotto oppure di paltò, nome prevalentemente utilizzato in Toscana. Quando viene impiegato a livello nazionale, si intende generalmente cappotto militare. Aia è così chiamato lo spazio ampio di terra battuta, generalmente adiacente all'abitazione rurale, perfettamente pianeggiante, dove insistevano e insistono tutti gli accessori che servono per la gestione della terra di un podere. Fino agli anni 60 e anche oltre, in questo spazio troneggiava il pagliaio, formato dalla paglia raccolta e sistemata ad arte per lasciar scivolare la pioggia. Ovviamente la paglia era la ricchezza per una famiglia di contadini, perché serviva nella stalla quale lettiera per gli animali e a volte anche per il cibo. La paglia era raccolta attorno ad un alto palo di legno, il barcile, conficcato nel terreno. Poi c'era anche lo spazio per il fieno, che era spesso a forma di pagliaio anch'esso, generalmente più piccolo del precedente. Infine, sull'aia era possibile poi notare e vedere anche tutti gli animali che facevano parte della famiglia, del cortile della casa colonica. Capitolo ventunesimo. Pinocchio è preso da un contadino, il quale lo costringe a far da can di guardia a un pollaio. Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi, ma erano pianti e grida inutili, perché lì, all'intorno, non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte. Un po' per lo spasimo della tagliuola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi, il burattino principiava quasi a svenirsi, quando a un tratto, vedendosi passare una lucciola di sul capo, la chiamò e le disse: «Oh, lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio?» «Povero figliuolo», replicò la lucciola, fermandosi impietosita a guardarlo, «come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati?» «Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscatella e...» «Ma l'uva era tua?» «No». «E allora chi ti ha insegnato a portar via la roba degli altri?»
«Avevo fame».
«La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra».
è vero, gridò Pinocchio piangendo, ma un'altra volta non lo farò più».
A questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano. Era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta al trabocchetto della tagliuola. E la sua meraviglia fu grandissima quando, tirata fuori la lanterna di sotto il pastrano, s'accorse che, invece di una faina, c'era rimasto preso un ragazzo. «Ah, ladracchiolo!» disse il contadino incollerito. «Dunque sei tu che mi porti via le galline!»
Io no, gridò Pinocchio singhiozzando. Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva.
Chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli. Lascia fare a me, che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo.
E aperta la tagliuola, afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa, come si porterebbe un agnellino di latte. Arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra e, tenendogli un piede sul collo, gli disse:
«Oramai è tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte, tu prenderai subito il suo posto. Tu mi farai da cane di guardia». Detto fatto, gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare, passandoci la testa dentro. Al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro.
«Se questa notte», disse il contadino, «cominciasse a piovere, tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per 4 anni al mio povero cane. E se per disgrazia venissero i ladri, ricordati di stare a orecchi dritti e di abbaiare». Dopo quest'ultimo avvertimento, il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio, e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia più morto che vivo a motivo del freddo, della fame e della paura. E di tanto in tanto, cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola, diceva piangendo: «Mi sta bene! Purtroppo mi sta bene! Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo! Ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la fortuna mi perseguita sempre! Se fossi stato un ragazzino per bene, come ce n'è tanti! Se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare, se fossi rimasto a casa col mio povero babbo, a quest'ora non mi troverei qui, in mezzo ai campi, a fare il cane di guardia alla casa di un contadino. Oh, se potessi rinascere un'altra volta! Ma ormai è tardi e ci vuol pazienza!»
Fatto questo piccolo sfogo, che gli venne proprio dal cuore, entrò dentro il casotto e si addormentò.
Curiosità. Tre proposte. La prima. Pinocchio nel racconto assorbe tre proiezioni animali sulla sua essenza di burattino. È preso nella trappola come una faina. Dal contadino è agguantato per la collottola come un agnellino. È messo a far da guardia in sostituzione del cane. La seconda proposta riguarda la fame. La fame in Collodi ritorna molto spesso. Sa bene l'autore che in Italia gli italiani da anni soffrono la fame e per anni ancora dovranno sopportarla, come noi sappiamo. Le guerre risorgimentali, le rivolte, le dominazioni, le occupazioni, la concentrazione delle terre in mano a pochi latifondisti sono tra le cause maggiori della povertà diffusa che lascia famiglie senza cibo adeguato. In più, la terra è coltivata ancora soltanto con gli stessi strumenti impiegati dall'uomo dall'età del Neolitico, che non consentono il pieno utilizzo di tutte le terre coltivabili. La situazione appare più chiara se si pensa che l'industria Landini realizzerà il primo trattore da impiegare nelle bonifiche solo nel 1930. La macchina a vapore, in funzione nell'Ottocento, è impiegata esclusivamente nelle aie per la trebbiatura dei cereali. Per la lavorazione dei campi si ricorreva soltanto alla forza animale e umana. E chi abita in campagna, lavora la terra, seppur nella miseria, qualche cosa riesce a mettere in bocca. La miseria di chi vive nelle città, nelle sue periferie, e la loro fame superano ancora di più quella dei contadini. Collodi appartiene non alla borghesia, ma all'aristocrazia. Ciò nonostante, si dedica alla scrittura di un libro che considera tra l'altro una bambinata per avere la disponibilità di un po' di soldi, seppur per sanare quelli che aveva contratto come debiti di gioco. La terza curiosità conferma quello che più volte è stato detto e sottolineato nei commenti che si sono fatti in questa trasmissione. Pinocchio non può assolutamente essere considerato un bambino. Lo stesso Collodi lo definisce più volte in questo capitolo ragazzo. E per ragazzo si intende, per convenzione, un giovane che abbia superato almeno i 12 anni di età. Prima dello stacchetto finale, una spiegazione. Mi è stato chiesto perché come forma di saluto utilizzo sia il singolare che il plurale all'inizio della puntata. Ave avete, salve salvete. Il motivo è molto semplice, cari ascoltatori di Radio Incontri in Blu. È dovuto al fatto che con il singolare mi rivolgo individualmente a ciascuno di voi e con il plurale mi rivolgo a tutti quanti insieme, come famiglia, come comunità, come gruppo di ascolto di Radio Incontri in Blu. Vi ricordo che la trasmissione Pinocchio va in onda il mercoledì dalle 17 alle 17.30 e in replica viene trasmessa il sabato dalle 14.30 alle 15. La frequenza naturalmente, anzi le frequenze naturalmente le conoscete, sono 88.4 e 92.8 di Radio Incontri in Blu. Signore e signori, buon tutto!